Se amate rilassarvi su spiagge bianche, coccolati dal suono delle onde, ma anche scoprire usi e costumi di culture e posti lontani, non perdetevi la nuova stagione de Il Mondo Suona Così, il podcast che vi porta a conoscere mete da sogno. Cuba, Giamaica, Messico e molte altre. Cerca Il Mondo Suona Così sulla tua app di podcast preferita. Oltre le spiagge, c'è di più.
E siamo qua con la seconda puntata del Dufer e Boldrin che fanno acquisti in giro per il mondo. Perché dopo qualche settimana fa in cui abbiamo chiacchierato di Cina con un esperto di Cina, oggi abbiamo portato qui, una conoscenza del Dufer Universe, cioè Alessandro De Concini, che ormai insomma conoscete molto bene. Però, visto che questa puntata finirà anche, ciao Ale, visto che questa puntata finirà anche nel canale di Michele Boldrin, io direi che potremmo anche concedere qualche secondo ad Alessandro per presentarsi e raccontare cosa fa. Cosa vuoi, Michele? Lo facciamo? Lo facciamo parlare un po'? Sei d'accordo?
Assolutamente.
Dai, 10 secondi.
Prego, prego.
Sono un insegnante, un divulgatore, un imprenditore digitale, uno youtuber. Quello che faccio è, insegnare alle persone in maniera scientifica e finalmente, con una divulgazione scientifica seria, come si studia, come si impara, come si mantengono le informazioni. Quindi ho cominciato dal dare lezioni agli studenti e poi sono finito sul web a parlare di cognizione, di apprendimento, di memoria, di produttività e poi sono stato acquistato dal Dufer Universe e adesso ho un contratto multimilionario pagato con le sponsorizzazioni e con gli iscritti a Twitch. Quindi questo è il mio...
non so dove sono finiti i milioni, però bene. Sono molto contento di questo acquisto e visto che Alessandro De Concini si è ha dato lustro alla squadra durante le altre puntate, allora qua lo facciamo entrare nel Dream Team del Dufer e Boldrin. Quindi ciao Michele, tu come stai? Tutto bene? Michele, tu come stai?
Sono qua.
Tutto bene, ti ho fatto una domanda, Michele, non mi rispondi neanche più ormai, ormai siamo così affiatati.
Ma devo dire, tesoro, ho ascoltato, adesso non lasciamoci portare dalle emozioni, ho ascoltato quello che ha detto Alessandro, adesso cercherò anche di capire cosa esattamente fa, ammetto la mia totale ignoranza, anzi ti faccio subito la domanda, cosa vuol dire metodo scientifico per studiare, nel senso di cosa? Di apprendere nozioni, suppongo, o concetti?
Nozioni
nel senso bignami, concetti, acquisite, per esempio, la teoria delle funzioni di variabile reale.
Esatto, fondamentalmente quello che io ho fatto è stato questo, è stato quando ero uno studente in difficoltà, è stato cominciare a cercare qualcuno che mi spiegasse come si faceva a studiare, e quello che è successo è che mi sono imbattuto nelle classiche boiate, letture veloci, studia 10 minuti e prendi tutti 30, quelle cavolate là. Dopo essermi reso conto che erano tutte cavolate, ho cominciato a seguire i corsi e i libri di psicologia cognitiva e delle scienze cognitive che parlavano di apprendimento, e ho cominciato semplicemente a prendere quello che diceva la scienza in merito a come funziona l'apprendimento, quando è più sensato imparare, quanto, in che modo, eccetera, eccetera, e a divulgarlo prima a me stesso per andare bene agli esami e poi a parlarne online. Quindi è stata questa più o meno la cosa. Quindi io faccio da ponte tra quelli che studiano l'apprendimento e quelli che poi lo applicano giorno per giorno, che sono in gran parte gli studenti fondamentalmente.
Io devo dire che quando ho conosciuto il progetto di Alessandro, un po' io mi ero avvicinato, perché a me interessa molto tutti i discorsi legati a scienze cognitive, tecniche di apprendimento, queste cose qua. Ho fatto anche dei corsi in passato su memorizzazioni e via dicendo, perché ne avevo bisogno, e ho sempre trovato tantissima fuffa. Quando ho trovato il canale di Alessandro mi sono detto, qua però c'è un po' di cognizione, oltre che di cognitività. E quindi piano piano abbiamo cominciato a collaborare, è un bellissimo canale, te lo consiglio, Michele, di guardare quello che...
Allora, siccome di professione faccio... tutti sanno cosa faccio di professione.
Lo youtuber.
Manifesto immediatamente una mia salutare perplessità. Certo. Queste sono le robe alla Skinner Pavlov, per capirsi.
No, assolutamente no. Il comportamentismo è da un bel pezzo che...
Certo. Sono le cose che vengono comunque da loro. Poi il comportamentismo l'abbiamo lasciato alle spalle circa 50 pezzo. Anni, 60 anni fa. Esatto. Però ecco, allora, sono teorie positive o sono teorie normative? Cioè sono teorie che dicono, chi apprende in questa maniera, succedono queste cose nel cervello, ci sono certi processi, c'è una maniera in cui l'organizzazione neurale si adatta, certe cose vengono registrate, altre meno, c'è una gerarchia, bla bla bla. O c'è, se fai così diventi più cosa? più intelligente, più...
No, assolutamente no. Allora, intanto qualunque...
Impari meglio?
No. Impari meglio. Cosa vuol dire impari meglio? Vuol dire che se io ripasso a caso, mi ricordo le cose per un certo periodo di tempo, se ripasso in un certo altro modo, in un modo corretto, a intervalli di tempo precisi, mi ricordo le cose più a lungo. Oppure, invece di leggere e ripetere, mettere alle prove le conoscenze con l'active recall, quindi con un test, funziona meglio per consolidare, per creare rete di conoscenza significative. Cose di questo tipo, ma non esiste...
Di sospetto. Cioè sono delle cose del tipo, quando qualche cretino vi spiega che con la musica di fondo vi concentrate meglio, mandate a fare il cretino, perché la musica occupa spazio nei neuroni.
Senza alcun dubbio, occupa memoria di lavoro.
E io riesco a rilassarmi solo se c'è heavy metal nelle cuffie, che ho imparato tutto.
Daily cogito. Mi dicono che però quando uno studia...
Ho sentito spiegare decine di volte e io li guardo.
Ma dico, quello non occupa memoria di lavoro, no? Perché non ci sono concetti. No?
Aspetta che buttiamo fuori dalla stanza Alessandro De Concini, fermi. No, comunque, sono contento, sono stato tagliato fuori a mia trasmissione.
Anch'io non volevo denigrare l'heavy metal. Ho solo l'impressione che l'heavy metal, come dire...
Sia un po' distraente.
No, anzi, meglio le cuffie da cantiere. Okay.
Allora proviamo a capire un po' cosa fai esattamente, quali sono le teorie o insomma, i risultati di Alessandro.
Il canale di Alessandro è tanta roba, cioè nel senso io...
Per me ormai è troppo tardi, ho 65 anni, quel poco potevo apprendere.
Però se, cioè nel senso può essere un
non
ottimo spunto...
Non posso più apprendere niente, anche se cerco di ascoltarlo, non apprendo.
Da docente può essere interessante come consiglio eventualmente ad alcuni studenti, perché veramente quello che fa Alessandro è qualcosa di molto importante, perché poi, ripeto, come dicevo, è un campo in cui c'è tantissima fuffa. Però dall'altra parte io direi smettiamo di farci pompini a vicenda e entriamo immediatamente nel discorso di oggi, perché oggi vorrei ragionare con voi su un discorso che ho sentito fare qualche giorno fa. Alessandro Barbero è stato intervistato da Oscar Giannino e parlando hanno discusso anche di scuola. A un certo punto è venuto fuori l'argomento delle competenze. Allora, cos'è che è venuto fuori? È venuto fuori il discorso che, come sempre, insomma, Barbero in qualche modo ha detto che a scuola c'è un problema legato alla alternanza scuola-lavoro, che vede un po' troppo gli studenti come ingranaggi da applicare, via dicendo. È venuto fuori anche ovviamente la parola neoliberismo, ma quella la lasciamo perdere perché altrimenti l'anatema si scatena nel mondo. E Oscar Giannino ha detto sì, però piano.
No, invece io richiedo perché mi venga spiegato in cosa il neoliberismo ha modificato il processo
scuola. No, va bene, poi magari ci arriviamo, però il punto veramente fondamentale è che poi con grande mestiere, devo dire, bravissimo, Oscar Giannino è riuscito a far dire a Barbero, sì va bene tutto, però il problema della scuola è che non dà più competenze, quindi è inutile star qua a lamentarsi del fatto che gli studenti vengono visti come ingranaggi per un mondo lavorativo se poi la scuola non riesce a dare competenze. Quindi io la prima cosa che vorrei porre come questione è questa: qual è oggi, secondo voi, secondo noi, insomma, la relazione fra apprendimento universitario e liceale, soprattutto, e poi le competenze nel mondo, cioè nel senso un mondo che è andato avanti, una scuola che invece è rimasta molto indietro, come secondo voi oggi si può intanto intendere questa relazione, se c'è una relazione prima di tutto, in secondo luogo se ci sono dei margini di miglioramento secondo voi? Io farei iniziare Michele.
Ma guarda, dunque, sono il più sbagliato, perché allora qui sono io, l'unica roba su cui posso, sono sicuro che Alessandro ha anche la terminologia tecnica per questo, io secondo di queste cose non mi occupo, quindi non ho la terminologia tecnica, solo quella concettuale. Esiste una dimensione funzionale dell'apprendimento e metodologica della quale io so poco, so quello che ho imparato con l'esperienza, con la riflessione su me stesso, e quello che so di neuroscience, ma siccome mi occupo di neuroscience per altri fini, cioè teoria delle decisioni e cose di questo tipo, le cose che hanno a che fare con la fissazione di concetti, la strutturazione, non le so. La mia posizione sulla scuola italiana è invece a che fare con i contenuti. Il problema vero, il problema che ho visto io, non dico che sia l'unico, anzi probabilmente si legano, e forse oggi imparo qualcosa su come si legano. Il mio problema rispetto alla scuola italiana è che i contenuti che vengono impartiti ai ragazzi, fondamentalmente dalla fine delle elementari sino al liceo e poi di conseguenza all'università, sono completamente inadeguati. Ovviamente c'è anche una metodologia che li sottende, che è inadeguata, ma di nuovo ha poco a che fare con le tecniche di apprendimento, se non cose del tipo che poi dicono, vabbè, boomer, cioè non fanno un cazzo, stanno poche ore, si grattano le balle, secondo me è vero, pensano tutti che si possa studiare senza studiare, cioè apprendere senza studiare, certo, senza leggere, sta diventando sempre più diffuso. Su questo sono dell'opinione che i meccanismi visuali e sonori siano nocivi, o perlomeno siano, magari Alessandro mi dimostrerà che l'evidenza sperimentale dice l'opposto, la mia piccola evidenza non sperimentale, però insomma 40 anni di insegnamento ce l'ho e direi ormai faccio 30.000 studenti buoni osservati, vi sono ambiti del sapere, fra cui quello filosofico, tra l'altro quello logico, quello matematico di sicuro, che non sono favoriti, o cui il apprendimento è meno stabile con i metodi questi di immagini, grafici, suoni, fumetti e robe di questo tipo, mentre niente, e questo so io, adesso non ho voglia di portarvi a discutere su perché io credo che per esempio non sia il caso di avere le tre medie inferiori e superiori, bisognerebbe avere 5 anni di scuola dell'obbligo, uniformi, bisognerebbe evitare di bocciare, ma semplicemente accettare che ci siano, come dire, itinerari alti, bassi, medi e così via, che permettono alla gente di accettare quella che è la loro capacità cognitive, propensioni, non credo sia questo, no? Cioè,
poi magari andiamo anche in quella direzione. Però
su questo,
sì,
se volete, c'era una domanda prima,
sì, sentiamo.
Di Blaze, che chiede al professore, sì, al professore, che chiede a Boldrina, ma anche a tutti quanti, del fatto che degli invalsi sembra che solo il classico e scientifico siano riusciti a dare i requisiti minimi di istruzione. Secondo voi è vero intanto questa cosa qui? E poi come si potrebbe colmare nel caso fosse vera?
Allora, mi espongo subito io, dopo Alessandro faccio. La gente in Italia deve imparare, ed è una discussione, cioè, che esiste self-selection. È una puttanata, è una banalità. Allora, al classico esistono differenti capacità cognitive. Lo dico con un po' di enfasi perché mi sono un po' stancato.
Rotto le balle, si dice, rotto le balle.
Solo in Italia c'è questa idea cretina che, secondo cui il livello di capacità cognitive, di stile, è uniforme fra i vari istituti, no? Poi, a parte che siamo uno dei pochi paesi dove è rimasta questa stratificazione degli istituti, no? In Spagna c'è la scuola media superiore, appunto. E che quindi, siccome le capacità cognitive di quelli che vanno al classico sono uguali di quelli che vanno al professionale, l'ha fatto che quelli del classico alla fine vengono fuori obiettivamente più preparati, in media, ricordiamoci, c'è la distribuzione, dipende dal fatto che il programma del classico è quello buono e il greco ti aiuta a pensare. È una stronzata. Le scuole italiane sono purtroppo, proprio, ed è una delle ragioni per cui andrebbe eliminata questa stratificazione classico, scientifico, sperimentale, linguistico, tecnico questo, tecnico quell'altro, fare un'unica scuola media superiore, sono stratificate socialmente per performance. E quindi nei licei vanno i ragazzi e le ragazze più capaci, più dotati, più motivati, con le famiglie che spingono di più, più ambiziosi. Quello che volete voi, lui avrà una parola giusta, politica lì corretta.
È il classico carro davanti ai buoi, no? Cioè, nel senso, è proprio un rovesciamento.
Ma è una sciocchezza, cioè si confonde. E si chiama self-selection, statisticamente. Cioè, i gruppi si autoselezionano. Quindi, certo, se la scuola professionale gode della pessima fama che gode, ci vanno ragazzi e ragazze poco motivati, con poca voglia di fare, e anche forse con capacità cognitive inferiori alla media. Perché no? Non c'è mica da vergognarsi.
Tu, Ale, che ne dici?
Intanto mi viene in mente una cosa che diceva Umberto Eco su questa faccenda qui, che gli chiedevano se fosse vero, secondo lui, che il liceo classico era la scuola che preparava, no, le classi dirigenti del paese, e lui rispondeva: non è che è che i figli delle classi dirigenti vanno al liceo classico? Cioè, è questo il punto. Cioè, il punto è che sono d'accordo al 100% con Michele, cioè si confonde qui la causa con l'effetto. Non è la scuola classica che prepara meglio della scientifica, che prepara meglio, è che abbiamo costruito una stratificazione di merito che io trovo francamente brutale e sbagliata. Se c'è una cosa che da sempre, su cui da sempre io mi scaglio, sono le valutazioni di terza media, cioè quando alla fine della terza media ti dicono che non sei abbastanza intelligente per studiare in una certa scuola. Questa cosa qui è tremenda per quanto mi riguarda, però l'effetto è che noi non abbiamo scuole diversificate tanto per contenuti, sì, anche per quello, ma soprattutto le abbiamo trasformate in scuole di livelli differenti, e questo a mio avviso è un grave errore. Io sono contrarissimo a questa cosa qua, quindi sono d'accordo con Michele quando dice che il problema non è se il liceo classico è meglio o peggio, è chi ci va al liceo classico. Perché quando mi dicono sì, ma il latino forma la mente, io sono anche d'accordo, ma non è che l'informatica lo faccia di meno, eh. Cioè non è, il punto è che ci va a studiare latino chi ha avuto dei voti più alti alle medie e dunque gli hanno detto vai a studiare il latino, ma non è che se io imparo a rigor di logica, io sono un linguista di formazione, allora a rigor di logica se devi studiare una lingua, studiare il latino non è meglio che studiare il cinese, cioè è sempre una lingua, è la stessa cosa, no? Per cui cognitivamente succedono le stesse identiche cose se tu studi il latino, se tu studi lo spagnolo, non cambia niente. Allora è che in una certa scuola abbiamo deciso che le trasformiamo, io ho insegnato in diverse scuole, ho fatto corsi e mi è capitato di vedere scuole che vengono trattate come di fatto un deposito di persone che non hanno voglia di studiare, e questo è pesantemente sbagliato anche per ottenere il risultato. Cioè il risultato della scuola dovrebbe essere valorizzare l'individuo il più possibile, che non vuol dire farli arrivare tutti allo stesso livello, perché non è così che funziona la mente umana, ma vuol dire tirare fuori il meglio da chiunque. Ma per tirare fuori il meglio da chiunque bisogna non ghettizzare le persone e dire i bravi a destra, i non bravi a sinistra e poi vediamo, perché facendo così tu crei una disparità enorme, infinita, che poi diventa anche una disparità sociale, tra l'altro, poi diventa poi una disparità di reddito, poi diventa una disparità di mille altre cose. Bisogna invece incoraggiare le persone a lavorare insieme. Per esempio, una cosa che io dico da sempre è: tu hai lo studente bravissimo e lo studente scarso, beh, ma perché non li metti a lavorare insieme? Perché non, certo, li metti a lavorare insieme, così che magari lo studente più bravo possa aiutare lo studente un po' più scarso a migliorare, perché poi è quello lo scopo, è migliorare, non è arrivare tutti allo stesso livello.
E su questo c'è un punto importante, perché quello che hai detto
posso,
è
però, bello, scusa, prego, sì, guarda, voglio fare una domanda di chiarimento a
guarda, aggiungo Vicino. Questo e poi Vai, Michele. Volevo dire che in realtà quella cosa di far lavorare insieme in un certo qual modo è stata messa in atto. Cioè, nel senso, noi oggi abbiamo classi che sono più inclusive rispetto al passato, certo, sono meno ghettizzate. Eppure la risposta dell'istituzione non è stata quella di creare un sistema che permetta alle eccellenze di trascinare il più possibile in avanti quelle che poi sono magari le persone con maggior difficoltà, ma è stato l'esatto opposto. Cioè la scuola è proprio per quello che diceva Michele prima, cioè per l'idea che non si possa più dire né pensare socialmente che poi ognuno di noi ha delle possibilità diverse da un punto di vista proprio di apprendimento, di cognizione, di comprensione, ma anche passioni diverse. Ci sono giustamente persone che a cui non interessa un cazzo del latino, delle cose umanistiche, sono più trascinate verso le cose scientifiche, non c'è nulla di male. E accanto a questo, appunto, c'è stata la risposta, che per me è stata una risposta devastante, su cui poi vorrei far vertere la discussione, del fatto che la scuola ha detto: sai cosa? Abbassiamo i criteri, cioè le eccellenze diventano le cose che vanno smussate verso il basso. E questo non solo nell'apprendimento, anche nell'insegnamento. E quindi questa cosa qua è una perversione bella grossa. Cioè, se fai lavorare insieme le persone, devi far sì che poi le persone che vanno meglio siano uno sprono per quelli che vanno un po' peggio, non il contrario, perché si crea una medietà drammatica. Prego Michele.
Scusa, avevo staccato. Una domanda a lui: una delle ragioni per cui a me pare che non sia il caso di appunto creare queste stratificazioni a 14 anni di fatto è che il processo di sviluppo delle capacità cognitive è ancora in corso, sia di acquisizione del linguaggio ma anche proprio di formazione a livello
assolutamente
neurale. Esatto, e quindi se c'è una, per carità, c'è un dibattito, adesso non voglio farla troppo lunga perché all'improvviso mi rendo conto che per fare la domanda ai non esperti bisogna menzionare 5.000 citazioni e referenze. Comunque c'è un dibattito su quanto gli effetti esterni di lavorare e studiare con persone più sveglie di te, più motivate di te, possa o non possa avere un effetto positivo, ma non c'è alcun dubbio che esista, il problema è quanto grande è. Allora, tanto per essere brutali, come tanto Rick mi ha invitato per quello, mettere il genietto che avrebbe fatto solo greco e alta matematica e ha 150 o 145 di IQ in classe per un po' di tempo almeno, o nella stessa scuola almeno, dove si incrocia con quello che ha 98 o 87 che effettivamente avrà delle difficoltà, è utile a quello di 87 e non è particolarmente dannoso a quello da 145. Se quello da 145, esatto, poi ha degli itinerari, degli spazi in cui lui vuole farsi, esatto, appunto, topologia algebrica a 15 anni, fa topologia algebrica a 15 anni.
Esatto, no? Corretto. Io, corretto al 100%, ma ci aggiungo anche un altro elemento. Ci aggiungo che non solo non si è formato, la capacità cognitiva non è, a 14 anni non è finita, poi appunto quanto le siano le percentuali dell'ambiente che influiscano e quanto sia la genetica, questo non è dato saperlo bene, ma c'è un altro fattore, cioè il fattore è che l'IQ è forse, anzi probabilmente è il primo fattore.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Predittivo sui risultati scolastici, ma il secondo però sono i tratti caratteriali. Allora, non sta scritto da nessuna parte che la persona con l'alto IQ necessariamente abbia degli ottimi voti a scuola. Non sta scritto da nessuna parte. Allora, quello che succede è che da un lato noi, le persone che hanno magari una predisposizione naturale magari meno esplosiva di altre, vengono penalizzate, ma non solo, ma penalizziamo anche le persone che hanno un alto potenziale ma non hanno il carattere ancora formato, il tratto di personalità formato per eccellere a scuola. Perché tra eccellere a scuola ed essere molto intelligenti sono due cose molto diverse, sono due cose correlate, quindi molto spesso chi è molto intelligente va anche molto bene a scuola, ma non sempre però. Quindi noi ci perdiamo tutti quelli che non sono eccellenti, ma ci perdiamo anche quelli che sono eccellenti e non hanno i tratti di personalità giusti a 14 anni. Questo è uno spreco incredibile. In più c'è da dire che, questa è una cosa importante che diceva Michele, al ragazzino che ha 150 di QI non lo rovini a metterlo a lavorare con dei ragazzi che magari non hanno quelle potenzialità, non lo rovini minimamente. Invece quelle altre persone le stimoli tantissimo, quindi creare il ghetto, la separazione, non dà niente in realtà al genietto, non gli dà niente di nuovo, non gli dà niente di più, perché tanto quelle capacità ce le ha già. Io faccio sempre l'esempio, ne ho parlato tante volte a Rick, di un ragazzo con cui collaboro, che si chiama Gabriele Di Maggio, che ha un canale YouTube incredibile. Lui ha 13 anni e ha un canale YouTube dove spiega la fisica e la matematica a livello magistrale agli universitari, va bene? Questo, il primo testo universitario che ha studiato, aveva 7 anni. Allora, non gli fai male a metterlo con altri ragazzi meno intelligenti di lui, perché tanto quelle capacità non gliele toglie nessuno, non gliele toglie nessuno. Mentre invece gli altri avrebbero tanto da imparare dalla modalità, dal tipo di attenzione, dal tipo di metodologia. Quindi io sono contrarissimo proprio alla scuola ghetto, è proprio quella che rovina tantissimi ragazzi. In più ci mettiamo un'ultima dimensione, quindi c'è la dimensione caratteriale, c'è quella dell'intelligenza, ci mettiamo una terza dimensione che è quella psicologica, perché ricevere a 13 o 14 anni un giudizio sulla tua persona che dice tu non sei bravo abbastanza è tremendo, perché quello è il momento dello sviluppo, è la preadolescenza totale, sei in un momento in cui il tuo ego è fragilissimo, e dire a un ragazzino o una ragazzina no, tu non sei intelligente abbastanza ad andare al liceo scientifico, taglia le gambe. Quindi c'è anche l'aspetto psicologico che è terribile, terribile. Quindi
sì, sono totalmente, lasciatemi dire, perché visto che faccio il politicante, che queste cose, adesso di nuovo, io non sono uno specialista, leggo per diletto, un po' leggo anche perché è il mio lavoro, puoi usarle, no, cioè insegnare. Queste cose sono note in psicologia cognitiva,
notissime,
in detta pedagogia, da quando notissime. Io avevo 15 anni, ok? Certo. E che la sinistra italiana che si riempie la bocca di tutte queste... Perché dico la sinistra? Perché è quella che si riempie la bocca, l'uguaglianza di opportunità, la partecipazione, i poveri, la disuguaglianza, no? I provenzano e compagnia a riempirsi la bocca. Cazzo! E poi teorizza l'opposto, perché se c'è un gruppo sociale politico che teorizza queste scemenze, no? Della scuola gentiliana, sono proprio loro. Ed è francamente una cosa fastidiosa, perché fastidiosa, anzi, più che fastidiosa, ipocrita, perché il danno che questa roba fa, questo biforcarsi, no? A 14 anni, a 13 anni i ragazzi si biforcano. Ci sono quelli eletti che vanno in centro al liceo e gli sfigati che vanno al professionale. Subito. È orrendo.
Orrendo. Io racconto sempre questo evento, l'ho già raccontato anche a Rick, penso, che mi ha veramente segnato, ogni tanto ci ripenso e ancora ci sto male. Io ricordo di aver fatto un intervento a un'autogestione di una scuola professionale in cui mi avevano chiesto di parlare di metodo di studio, eccetera, eccetera, e un ragazzino si alzò in piedi e per fare la battuta, chiaramente per fare il provocatore e guadagnare un po' di risate con i suoi compagni, mi disse una frase che lui trovò molto divertente e io trovai devastante. Cioè mi disse: a me cosa serve il metodo di studio? Io so già che lavorerò al tornio. Questo ragazzino aveva 15 anni e io rimasi gelato, non sapevo più cosa dire. A me non capita spesso di essere senza parole, invece sono rimasto senza, non sapevo cosa dirgli. Lui la vedeva come una cosa divertente, io l'ho vista come un sono morto dentro.
Sì, io sono cresciuto, come tutti sanno, in un ambiente molto proletario. Sono morto. Ed è così, cioè, i miei amici proletari li ho salutati fondamentalmente alla fine della terza media. Uh-huh. Okay? E non è diverso adesso. Li ho salutati e io sono andato per la mia strada, mio amico, qui alcuni, mio amico Gerardo ed altri. Loro sono andati al Tornio. Al più gli incrociati che andavano, per chi è di questa zona lo sa, al Volta o al Pacinotti più fortunati. Ci siamo biforcati e molti di quelli, anche se alle medie non avevano fatto faville, non erano per niente
avrebbero potuto,
esatto, persone questo il punto. Motivate e messe in un ambiente stimolante, avrebbero potuto fare altre carriere, altre vite, altre.
Esatto. Secondo voi possiamo dire che questo aspetto che avete esposto ha a che fare con il fatto che la scuola non fornisce più strumenti di comprensione, ma fornisce appunto una serie di dati, di nozioni, pur nozionismo, che poi non danno strumenti per far capire alla persona. Io faccio il mio esempio, che okay? Io faccio il mio esempio, perché giustamente voi dite, è drammatico, io sono d'accordo con quello che dice Alessandro, è drammatico che a 13-14 anni un ragazzino, una ragazzina venga detto, tu lì non ci puoi arrivare. Questo mi verrebbe da dire, non lo dice solo la scuola, poi te lo dicono in tanti, te lo dice tutto il mondo, e quindi insomma quella stroncatura arriva un po' da ovunque. Molto spesso sono i genitori che dicono, no, guarda questa roba qua, tu non la puoi fare, sì. Magari te lo dicono in modo diverso, però quello è una aspetto molto profondo. Però io quando sono uscito dalle medie mi è stata detta una cosa che mi ha messo in crisi al punto che ho avuto veramente un anno di crisi totale. Mi è stato detto puoi fare qualsiasi cosa, che in realtà non era un ma che figo che sei Rick, faccela, come no, era un non abbiamo la più pallida alba di quello che tu potresti fare nella tua vita. Cioè, nel senso, c'è un'estremizzazione da quel punto di vista, e io mi sono trovato in crisi al punto che i miei genitori, vista la mia crisi, mi mandarono da una psicologa per fare un test attitudinale. Test attitudinale che fu una merda incredibile. Ho risolto, a dire della psicologa, degli esercizi di matematica, che di solito erano di liceo avanzato, quindi lei mi disse, guarda, tu devi fare assolutamente il liceo scientifico, e quindi ho fatto il classico linguistico. Perché ho detto, vaffanculo, tu non mi dici cosa fare della mia vita, anche se hai la professionalità, brutta stronza. E quindi è andata così.
Non ho capito che dovevi fare il filosofo.
Esatto, proprio... ma quella in realtà era proprio perché volevo già fare il filosofo. Io avevo detto a mia madre a 7 anni, io da grande farò il disoccupato. E effettivamente, signore e signori, effettivamente.
Quale strada migliore la filosofia?
Quale strada migliore se non il... Quindi ho detto, è stato di una lista, par di balle, vado a fare il classico linguistico. E in realtà, scelta di cui non mi sono pentito, però mi rendo conto che la scuola si è arresa nell'adottare e creare modelli, cioè attenzione, non modelli del tipo modelli da imitare, no, si è arresa nel creare modelli che ti permettano di acquisire strumenti per capire cosa diavolo fare della tua vita. Quello che avete detto giustamente, questa ghettizzazione, che io chiamerei proprio schematizzazione dell'insegnamento, che è una schematizzazione puramente contenutistica dell'insegnamento, ma non nel metodo. Il metodo è ancora quello gentiliano. La scuola non è cambiata nel metodo, nella relazione fra studente e insegnante. Vabbè. Dagli anni 30 in poi, questa roba qua impedisce a un ragazzo, una ragazza di 12, 13, ma anche 17, 18 anni, di avere strumenti per dire, ok, io cosa voglio fare della mia vita. E lì si inserisce, secondo me, il tema di quella che voleva essere l'alternanza scuola-lavoro, che poi, vabbè, qua è stato fatto un macello incredibile. Però l'idea, allora qui io vi lancio la patata bollente, l'idea che la scuola, risultata e riconosciuta questa incapacità di fornire strumenti, dica allo studente, sai cosa? Noi non ti teniamo soltanto in classe, ma ti mandiamo anche nel mondo del lavoro per un tot di tempo, perché il mondo del lavoro attualmente riesce a darti degli strumenti per capire che quella roba la vuoi fare o non la vuoi fare, la puoi fare o non la puoi fare, via dicendo. Poi purtroppo l'alternanza scuola-lavoro in Italia è stata una merda, perché se andavi nello studio del commercialista ti facevano fare il caffè o le fotocopie, se andavi di là, quindi voglio dire, è stato un macello incredibile. Però l'idea di un concordato, che brutta parola, concordato fra scuola e mondo del lavoro era un'idea importante. Però è sempre legata a questo. A me pare che la scuola si sia arresa di fronte alla possibilità, anzi al dovere che ha la scuola, di fornire strumenti alla persona e non nozioni che tanto poi, Alessandro lo sa benissimo, dopo 2 anni vengono dimenticate, cancellate dalla lavagna mentale.
Se volete, su questo c'è un commento di Cala che dice ricollegato a questo, secondo me la cosa patetica è anche dire che tutte le motivazioni devono essere dentro la scuola. Ad esempio, per me fare solo una magistrale in economia senza avere altri posti dove applicare quello imparato, le triennali, lo trovo triste.
Siamo d'accordo.
Che può essere dalla sezione politica al centro studi del paese, eccetera. Poi può essere una cazzata, ma la vedo così.
Da quante volte l'ho ripetuto il fatto che io ho imparato, durante il percorso universitario, ho imparato di più dalle associazioni che ho fondato, mandato avanti e distrutto, che non dall'università in sé.
Questo è triste, cioè devi aver fatto proprio un'università di merda.
Beh, Padova, scusate,
perché le ho fatto filosofia a Padova?
È un'affermazione retorica usata per il momento, o se davvero hai imparato di più dalle
società? No, nel senso, sai cosa? No, no,
i questo... corsi che hai fatto,
ti spiego.
Santa Maria Mater Domini, che cazzo li paghiamo a fare?
No, ti spiego cosa intendo. Non è retorica. In quello che io faccio,
entrambe le versioni, sia retorica che fattuale, però.
Ok, ti dico quella fattuale è che per quello che io faccio oggi nella mia vita, quindi per il mio lavoro, le competenze che ho acquisito al di fuori dell'università in quegli anni mi servono di più rispetto a quello che ho acquisito nell'università, tenendo conto anche del fatto che la buona parte delle cose che ho imparato, anche proprio da un punto di vista nozionistico e filosofico, non le ho imparate per i corsi e gli esami. I corsi e gli esami, purtroppo, all'università di filosofia sono decisamente di scarsa qualità molto spesso. Quindi sì, è triste, ma in realtà è fattuale. Io
però, Rick, ti faccio una provocazione.
Vai,
su questo.
Vai.
Cioè, quello che tu fai è fondamentalmente un lavoro di impianto imprenditoriale, cioè in ogni caso tu hai avviato una tua attività che gestisci tu con i tuoi collaboratori, eccetera. È normale che un'università di filosofia non prepari a questo, perché non è questo che fa. Spesso si tira fuori questo discorso, no? Il fatto che l'università e la scuola non siano adatte al tipo imprenditoriale, cioè alla persona che poi vuole crearsi una sua iniziativa dal nulla. E io sono d'accordo con questo. Io stesso, voglio dire, ho una mia iniziativa imprenditoriale e quello che ho imparato l'ho imparato sul campo. Come si selezionano le persone, come si gestiscono le persone, questa non è una cosa che ho imparato certo a linguistica. La domanda però provocatoria che mi viene è possibile, e questo forse è Michele che può rispondere di più, è possibile creare una facoltà che insegni l'imprenditorialità? A me non sembra granché probabile che esista questa cosa qui. Quindi dico, forse Rick...
Certo. No, questo hai ragione.
Non trovare da nessun'altra parte, capito, questo che cercavi.
Sì, allora l'esperienza di
creare un'associazione è invece un qualche cosa di imprenditoriale in natura, e quindi certo hai imparato di più da quello. Non so.
Ma sono d'accordo. No, ma infatti io rispondevo al fatto, cioè nel senso, ho imparato di più, e rispondevo alla domanda di Cala, che diceva non puoi accontentarti dell'università. Cioè era quella la considerazione. Però sì, sono pienamente d'accordo con quello che hai detto.
Beh, dipende da quello intendevo. Io l'avevo inteso anche nel senso della filosofia.
No.
Certo, l'imprenditorialità sono ancora. Oddio, dipende anche quello, perché capiamoci. Vi sono le doti cognitive, le capacità, le intuizioni, la creatività che servono per fare l'imprenditore. Proprio l'imprenditore sono di uno la startup, queste cose.
Certo.
Ovviamente, da un lato le doti non te le insegna nessuno, e dall'altro il complesso di skills che poi metti assieme, se ne hai la capacità, e usi, non si insegna a scuola. Si insegna in tante scuole, però. Quindi avere stimoli intellettuali validi, no? È importante, cioè, i mitici, adesso lasciamo stare i soliti miti, ma insomma anche l'imprenditore più banale, sto pensando a un mio zio che ha fatto un certo successo nel settore della chimica, alla fine ha usato per inventarsi gli antibiotici e i razzi per le cognizioni che aveva preso bene di chimica industriale, no? Quindi una scuola di qualità stimola l'imprenditorialità, perché fornisce strumenti che puoi usare se sei creativo, per poi creare gli oggetti che ti servono.
Certo.
Le scuole di business è un'altra cosa, infatti normalmente nelle scuole di business addirittura si consiglia, vienici quando hai già una mezza carriera, serve per il salto di carriera, ti insegniamo tecniche da manager e non da imprenditore, quindi sono d'accordo. Certo. Però è vero che, mi dovrete scusare, non è che manca la capacità imprenditoriale italiana in assoluto, però guarda caso noi creiamo pochissimi imprenditori nei settori di frontiera. Perché? Perché nelle università italiane
manca.
Mi capite? No, cioè insegniamo cose poco di frontiera, quindi chi avrebbe questo lo stimolo creativo, certo, a volte non c'è gli strumenti. Cioè, credo che questo sia valido anche per Rick, proprio l'esperienza sua. Cioè, alla fine hai mischiato lo stimolo creativo con gli strumenti e sono sicuro che alcuni strumenti potevi impararli prima.
Assolutamente sì, anzi,
insegnarteli, diciamo così.
Magari li avessi imparati prima. Fede, c'è la domanda di Chia Bonni che è molto interessante.
Sì, esatto.
Posso fare il solito esagerato? Io vorrei dire una prima frase, no, perché secondo me è importante. In seguito alla cosa, dottor Alessandro, la domanda che hai fatto tu, non è che la scuola ha rinunciato,
okay,
sarò molto cattivo. La scuola italiana, quella vera, cioè quella fatta degli insegnanti, dei suoi programmi, di chi la dirige, non gliene fotto un cazzo di fare la cosa. Perché, e lasciatemi essere brutale, e ci sono le solite eccezioni, sia chiaro, ci sono le solite eccezioni, ma l'insegnante, specialmente in scuola media superiore italiana, un laureato, giusto? Mm-hmm. Allora andate a controllare, io vorrei scommettere che il 70% hanno fatto il liceo prima di andare all'università.
Mm-hmm. Certo.
Non so se qualcuno ha i dati, io non ce li ho, però no, vado a intuizione sociologica. Bene, costoro si considerano un'elite. E non ritengono sia la loro funzione fare tutte quelle belle cose che avete detto prima. Su questo, certo, sono molto Althusser. Non so se avete mai letto le teorie di Luis Althusser all'argomento. Ha colto. Loro fanno parte di un apparato dello Stato, sono disegnati per stratificare. Le loro frustrazioni di essere pagati 1500 al mese sono anche compensate dalla bavetta alla bocca quando bocciano. Allora, lo so che ci saranno centinaia di insegnanti che non hanno questa attitudine e che diranno sei uno stronzo, cioè capito niente. Avete ragione, voi 5.000, voi 100.000, voi 100.000 che la vivete così. Però sapete quanti siete? Non siete 100.000, siete 1.300.000.
Ah sì.
Già.
Questa è
il polso degli studenti. Io ho il polso degli studenti.
La scuola non è disegnata per fare quella bella cosa che Alessandro e Riccardo. E quindi non è che ha rinunciato, è che proprio è disegnata per
e non ci ha mai provato. Io sento provato ogni giorno migliaia di studenti. Ed è triste constatare, allora sicuramente alcuni di loro quando raccontano le loro storie, le loro cose, esagerano, perché c'è anche quel meccanismo lì. Però se anche solo la metà delle cose che io sento ogni singolo giorno sono vere, tocca dare abbastanza ragione a Michele. Questo è un problema. Uh-huh. È un problema grosso. Io sono per esempio dell'idea, adesso non so cosa ne pensa Michele, adesso lancio la provocazione, che uno dei motivi di questo sia che vengono pagati troppo poco e che certe persone particolarmente ambiziose non finiscono a fare quella carriera.
Certo,
io una delle prime cose che farei è alzare gli stipendi.
Che causa? Sono d'accordo, e sia, come abbiamo discusso mille volte, sia motivo che causa, no?
Per cui ci vanno delle persone che magari non hanno...
ottieni scimmie, d'altra parte se non sei disposto a fare la distinzione fra le scimmie e gli umani e tratti tutti a noccioline, gli umani dicono sai arrivederci. È il lemon problem, nell'altra versione si chiama adverse selection, prima c'era self selection,
sì,
adesso c'è l'adverse selection. Quello che hai descritto tu è l'adverse selection. Siccome pago tu, vi ricordate come ha fatto il lemon problem per cui Akerlof prese il premio Nobel? Semplicissimo, non so distinguere fra macchine buone e macchine cattive. Siccome non so distinguere tra macchine buone e macchine cattive usate, le pago uguali, col prezzo medio. Mm. Allora, quello che sa che ha la macchina buona dice col cazzo che vengo a venderla a 500 quando so che vale 1.000.
Di nuovo entriamo.
La macchina cattiva, esatto, dice che cazzo mi danno 1.000 invece di 100, io vado di corsa.
Di nuovo entriamo nell'ambito. Sì, entriamo nel stesso così discorso, problema che dicevamo prima. Così come nell'ambito degli studenti non c'è, non so se ci sia mai stato, un sistema di creazione di criteri che misurano le competenze acquisite, la stessa cosa vale per gli insegnanti. Quante volte l'abbiamo detto io e Michele? Cioè, nel senso, il problema, e l'abbiamo detto con gli invalsi, l'abbiamo detto un sacco di volte, prendendoci un sacco di merda, giustamente, la accettiamo, non è un problema, tanto abbiamo l'ombrello molto ampio, però il punto è che effettivamente c'è un rifiuto endemico della scuola, che è un rifiuto di valutare il merito, il lavoro degli insegnanti, e guarda caso poi però gli insegnanti, come diceva anche Alessandro prima, la prima cosa che fanno è andare a valutare gli studenti, però senza quei criteri, quindi c'è proprio, è un contrappasso talmente perverso che fa paura. E prima di passare alle prossime considerazioni, sentiamo la domanda di Chia Bonni, perché si ricollega a una cosa che ha detto Alessandro e mi interessa sentire anche la risposta, perché anche a me interesserebbe sentirla.
Esatto, Chia Bonni dice: sono una neoprof e lavoro in un istituto professionale. Tutti i giorni i ragazzi dicono cose come quella del tornio. Ho sentito anche più volte dire tanto sono o siamo dei falliti, con tanto di amare risate. Datemi un consiglio, vi prego. quella è la cosa migliore da dire o da fare di fronte a queste uscite. Quindi è vero che non c'è molta motivazione da parte della scuola, ma al tempo stesso c'è anche un'autodeterminazione da parte dei studenti, sì, che è abbastanza grave.
Allora, posso iniziare? Perché mentre Fede leggeva la domanda mi è venuta in mente intanto una considerazione. La prima, secondo me, è: bisogna cazziarli perché ne ridono. Cioè, nel senso, prima di tutto, secondo me, dobbiamo abbandonare questa stronzata, che è una stronzata culturalmente diffusa, del trattare le cose che ci colpiscono in modo drammatico con la risatina di scherno. Cioè, bisogna far rendere conto questi ragazzi che quello che dicono è vero ed è il motivo per cui non devono riderne. E invece abbiamo costruito questa società di rincoglioniti, di quelli che producono i contenuti che rincoglioniscono, ovviamente, siamo convinti che l'ironia e il sarcasmo sia una chiave interpretativa della realtà. E invece cos'è successo? Ah, è Michele, ok, Michele, ho preso paura. Pensavo stessi schiaffeggiando qualcuno.
Uno studente dell'ITIS.
È una battaglia,
stava picchiando uno studente.
Odio il sarcasmo, odio il buttare tutto in vacca. Lo sai, ne abbiamo già discusso, perché ho applaudito,
ma io non ti vedevo, quindi ho sentito schiaffoni, ho detto Michele sta prendendo schiaffoni,
stava picchiando un liceale.
Un liceale
gli è capitato sotto mano,
che teneva lì. scusa allora,
per i momenti
appunto. Quindi quella è la prima cosa, secondo me. Bisogna, quando è una cosa che io ho anche fatto, perché anche a me è capitato di assistere a scene del genere, la prima cosa che dico è: ma che cazzo ne ridete? Cioè, nel senso, ragazzi, il problema è che ci avete ragione, dovreste riderne se invece fosse un'iperbole, e non lo è, e non lo è. Invece stiamo trattando tutto come se fosse un'iperbole, quindi secondo me la prima cosa è quella. Far vergognare le persone della propria ironia malposta è un metodo fondamentale, questo.
Families have a lot going on. Let Ollie help manage the mental load with new cognitive help supplements for everyone 4 and up, like delicious Ollie Focus Pops or Ollie Mellow Pops for kids. And for parents, try 3 new Brainy Chews to help you focus, chill out, or get energized. Find these cognitive health buddies for the whole fam at Ollie.com. That's Ollie.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Adesso sentiamo cosa dicono Alessandro e Michele. Vai, Ale.
Ma mi permetto, allora, intanto mi permetto di dire che non sono uno psicologo, quindi non so se le mie armi persuasive in questo caso funzionano, però io quando sento queste cose qui rispondo con aggressività, non aggressività verso il ragazzo, ma aggressività verso questa esternazione. Me li mangio. Mi arrabbio e appunto dico loro, due sono le possibilità, o è vero o non è vero. Se è vero, dovresti fare in modo di non riderne, se è falso dovresti fare in modo di cambiare questa situazione, perché se va avanti così diventa vero. Quindi gli faccio un culo così, perché io credo che, non sono un esperto di motivazione, però io credo che nel momento in cui un ragazzo si auto-identifica con, o una ragazza ovviamente, con il fallimento, ci voglia una terapia shock, bisogna dirgli in faccia, cioè se continui a pensarla così lo sarai,
certo,
un fallito.
Certo,
e
certo.
Allora no. Ed è una posizione netta. Io poi però mi metto anche nei panni di un insegnante che si trova in un contesto, quindi non deve essere veramente facile, ci vuole una resistenza psicologica notevole. Io credo che, per rispondere alla domanda, non ricordo il nome di chi ha fatto la domanda, il nickname, però per rispondere alla domanda, io se fossi l'insegnante in classe cercherei di ispirare un pochettino quei ragazzi a cambiare il loro desiderio. Poi alcuni di loro effettivamente quella profezia si avvererà, ma magari qualcuno di loro, se gli fai venire in mente che esiste qualcosa al di là di quel futuro che loro ormai hanno già visto come definito, magari si salvano da quel futuro.
Sì.
Non so, chi a Bonnie ha fatto la
procederei
domanda.
Procederei così.
Sì, è giustissimo. Guarda, questo aggiungo, questo tema del modello, cioè che l'insegnante, noi ci siamo dimenticati, l'insegnante dovrebbe essere un modello, ma non un modello tipo che io voglio diventare come il mio insegnante, no, un modello del tipo: cavolo, io un giorno voglio parlare delle cose di cui parla con lo stesso entusiasmo, voglio essere pervaso dalla stessa energia. C'è un film che, se non avete visto, vi consiglio, che è l'ultimo film di Vinterberg, che si intitola Un altro giro, e parla di insegnanti in Danimarca, è una storia vera peraltro, che smaronati dall'esistenza della quotidianità, quindi sono insegnanti che erano motivati, adesso non lo sono più, e quindi le loro lezioni sono di una noia pazzesca, al punto che persino gli studenti si lamentano del fatto che agli esami non riusciranno a passare perché non riescono ad imparare, questi non trasmettono nulla e via dicendo. E questi al posto di porsi il problema del dire ok, adesso come faccio a ritrovare l'energia di un tempo, cominciano a bere perché sono convinti che un piccolo tasso di alcol nel sangue c'è. Un filosofo, io ho scoperto che è vero, c'è un filosofo che ha detto: noi abbiamo un deficit di alcol nel sangue, quindi con un minimo stato di ebbrezza riusciamo a tirare fuori il meglio di noi. Poi però loro ovviamente esagerano, ed è un film che pone quella questione lì, cioè l'insegnante dovrebbe essere anche un modello. Oh ragazzi, io questa cosa l'ho già raccontata, però per me è stata una lezione di vita. La mia insegnante di matematica, a me alle medie matematica piaceva. Sono arrivato alle medie che è una cosa che mi piaceva. E ho avuto un insegnante in seconda e terza media.
A me quella di filosofia.
No, non è quella di filosofia. No, alle medie per
altro. A me quella di filosofia.
Ah, a te quella di filosofia.
Poi quella di inglese.
Ecco, vedi, perfetto.
In inglese potrei raccontare delle poesie.
Perfetto. No, allora, sta prof in seconda, terza media, ragazzi, ogni mattina quando arrivava a lezione, i primi 10 minuti erano di racconto morboso sulla sua depressissima vita. Era una roba da spararsi in vena, ragazzi. La cosa divertente è che lei passava questi 10 minuti di confessione, anche se le chiedavamo, però dei bambini delle medie che cazzo vuoi che chiedano all'insegnante, finché questa parla di depressione tu pensi ai videogiochi, ad altre robe, ok? E io mi ricordo che con alcuni cercavamo, a un certo punto ci siamo messi in testa di stimolarla, e tipo mi ricordo questa roba qua, ok? Perché era in prima media in realtà. Io mi ricordo che c'era questa lezione di matematica, si arriva all'idea molto elementare del più per più fa più per meno per meno fa più. E io dico, prof, io da un punto di vista della logica capisco perché più per più fa più e meno per meno fa più, ma perché più per meno fa meno? Non riuscivo a capire sta roba. E lei mi rispose con sto sguardo, io ce l'ho ancora in mente, ok? Con sto sguardo mi guarda proprio come dire, che cazzo vuoi? Ok, e mi fa, perché così è scritto nel libro e basta. Ok, e di fronte a tutte le curiosità che io le chiedevo da bambino, lei rispondeva con questa roba qua. Oh, vi giuro che mi ha talmente smaronato che io poi, appunto, forse è stato uno dei fattori che mi ha fatto dire al test attitudinale, col cazzo che vado a fare lo scientifico, vado a studiarmi Seneca, cazzo. E quindi io mi rendo conto che il tema dell'insegnante come modello è che poi quando lo poni, la risposta che ti viene data è provaci tu. Cioè la risposta che io mi sono sempre trovato di fronte, provaci tu. Certo che è dura, però dovrebbe essere quello il primario
lavoro. No, soprattutto se non riesci a farlo, cosa assolutamente legittima, non fai quel lavoro.
Esatto.
Cioè, nel senso, è difficilissimo fare l'insegnante. Io per esempio non credo che avrei la capacità di stare in classe 6 ore al giorno a ispirare gli studenti. Semplicemente se non ce l'hai, non devi fare quella cosa lì. Io penso che se in qualunque altro posto di lavoro di qualunque tipo tu performassi come performava quella tua professoressa, cioè se tu arrivi in ufficio e passi la metà della giornata a parlare della tua vita, vieni licenziato nel giro di un anno.
Sì, sì.
Cioè, questo è... io adesso non è che dico bisogna licenziare gli insegnanti, però anche sì lo dico, cioè, nel senso, a un certo punto
c'è Michele in chat che sta facendo il sedizioso, allora mentre noi discutiamo c'è Michele che fa il chaotic evil agent dentro la chat dicendo vedete cosa bisogna fare, movimento studentesco per far licenziare la gente. microfono Michele, microfono spento
microfono spento.
Ognuno qui fa la sua parte, quindi certo. Giustamente Alessandro fa il tecnico, dice queste cose, io concordo, tu fai il gestore del luogo, io faccio il pubblico intellettuale
sedizioso,
cosa delle implicazioni politiche. Mi dispiace, sì, cioè, questa cosa noi possiamo continuare a parlarne all'infinito, ragazzi. Personalmente ne discuto con italiani da quando ero all'università già. Cioè, mi ricordo conversazioni di questo tipo con colleghi, tipo uno che è diventato rettore a Venezia, poi io ci ho anche provato, Carlo Carraro. Quindi robe vecchie di 40 anni, o e nasce un movimento politico che lo chiede, perché questa cosa è completamente assente dalla cultura italiana e dal dibattito. Anzi, le elite italiane la rigettano. Cioè, queste certo. Affermazioni mi hanno costato anche amicizia, anche rispetto, ma io non è che mi preoccupi, ma nei salotti buoni dove si parla con la R. Moscia, E penso di aver capito le società antiche perché hanno letto 3 stronzate di greco che non ricordano più. Ok, io sono considerato un buzzurro, ma non mi preoccupo, perché io ho detto queste cose qua. E ora queste cose qua sono vere, ma se non c'è un movimento politico che le renda degne di essere dette e le imponga nel dibattito nazionale, non accadranno mai. E non è una questione, come dire, di soddisfazione intellettuale, è che, come tra l'altro l'attuale Presidente del Consiglio è perfettamente consapevole, però avrà i vincoli che ha, da questo dipende il futuro del Paese.
Sì, sì.
Uno dei fattori di arretratezza maggiori, a mio avviso il maggiore, della società italiana, sono questi aspetti che abbiamo discusso della strutturazione della scuola media, media superiore e di conseguenza dell'università. Senza quello non c'è scampo, ma questi sono problemi politici. Perché? Perché questa strutturazione della scuola italiana, di nuovo al Tusse, leggetevi gli scritti del vecchio pazzo sugli apparati dello Stato, e la loro riproduzione, la loro funzione, riproduce la stratificazione, la cultura dominante che li giustifica. Quindi non è che ci siano molte alternative. Noi, come dire, intellettuali alternativi o quello che volete, o liberi pensieri, quello che volete voi, noi cittadini che la vedono diversamente, possiamo raccontarcela fra noi tre quanto vogliamo.
Tra l'altro, io cerco sempre di...
La questione politica non vale un piffero.
Io cerco sempre di stare lontano dalla politica pura, però io credo che questo dovrebbe essere un tema di sinistra, perché questa roba qui paradossalmente blocca l'ascensore sociale. Certo, quindi questo dovrebbe essere proprio un problema di chi ha a cuore le classi sociali.
È l'ascensore sociale.
Cioè, è la sinistra che dovrebbe.
Questo lo sappiamo dai dati. L'ascensore sociale è questa roba qua. Non c'è altro ascensore sociale.
Allora, però...
dettagli.
Però io vedo che ho tanti amici insegnanti, ho tanti amici di sinistra, io stesso mi definisco una persona moderatamente di sinistra, però quando tu tiri fuori un argomento del genere in mezzo a una tavolata dove sono tutte persone di sinistra, non dico che volano i piatti, però quasi.
Certo,
però invece dovrebbe essere proprio una battaglia, cioè lo scopo della sinistra dovrebbe essere: prendiamo le classiche poveracce, non hanno le stesse opportunità di quelli, e tramite l'istruzione, le opportunità economiche, eccetera, li portiamo su e li miglioriamo l'uguaglianza.
Guarda, io mi son fatto l'idea che questo dipende dal fatto che quando l'ascensore sociale ha veramente funzionato, che è stato dopo la Seconda Guerra Mondiale, perché se ci guardiamo bene in faccia è quello il periodo in cui l'ascensore sociale ha funzionato, quindi permetteva la scalata e anche il cambiamento di vari step proprio all'interno della conformazione economico e sociale del nostro gruppo, insomma, dell'Italia. Lì ci sono persone che hanno saputo scalarla in alto. E poi negli anni 70-80, e questo è dimostrato da decine di politiche che sono state messe in atto, non solo nella scuola, pensate solo alle pensioni, pensate a tutto quanto, qualcuno, cioè chi ha conquistato quella scalata sociale con l'ascensore negli anni 40, 50, 60, ha detto: se io però continuo a mantenere aperta questa cosa qua, rischio di perdere la posizione che mi sono pigliato.
Certo.
E quindi cosa è diventato? È diventato un conservatorismo di quelli che l'ascensore l'hanno scalato ieri. E questa cosa qua dobbiamo rendercene conto. Cioè, adesso non è che perché io e Michele Boldrin siamo i fantasisti liberisti e via dicendo, diciamo ste stronzate qua. Però il punto è che quella che oggi viene chiamata sinistra progressista, in questi ambiti, in questi discorsi qua, è il peggior conservatorismo che si possa immaginare. Poi lasciamo perdere che comunque Salvini, comunque la Meloni, comunque queste cose qua non cambierebbero nulla di questo. Cioè non esiste, come diceva Michele, non esiste oggi una proposta politica seria, unitaria, conformata e organica e organizzata che proponga questa cosa qua, di dire rimettiamo in moto l'ascensore sociale. Lo si fa soltanto sulle cose che poi sono puramente retoriche. Ok, quindi la patrimoniale, i 10.000 euro per i diciottenni, ma che cazzo fai con i 10.000 euro per i diciottenni? Se poi in realtà la scuola è un puro tentativo di conservare privilegi, diritti acquisiti che si sono incancreniti e che impediscono a un poro quindicenne di porsi anche solo la domanda: cosa voglio essere a 25 anni? Che mestiere voglio fare? E questa roba qua è devastante.
C'era una veloce considerazione di Runa 48 che dice: non dimentichiamoci però che il mondo visto da un quindicenne è molto diverso da come poi lo si percepisce dopo. Nell'ultima parte del discorso mi sembra che state facendo l'errore di approcciarvi alla questione come se avesse davanti persone formate completamente consapevoli, quando nella maggior parte dei casi non è così. Non mi è sembrato, però.
A me non pare.
È stata una sua
considerazione. Non ho capito, cosa vuol dire? Non ho capito l'obiezione, me la spieghi?
Che, sì, che detta molto semplicemente, secondo Runa 48, l'ultima parte del discorso sembra che voi la guardiate da una prospettiva molto più razionale rispetto a quello che effettivamente un quindicenne la vederebbe nel suo...
Ma infatti non deve vederla lui, è l'insegnante che
è l'insegnante che dovrebbe... Esatto, sì, esatto.
Non penso che abbiamo parlato.
Il quindicenne è normale che debba essere guidato.
A parte che non ci sono solo i quindicenni, ci sono anche i diciottenni, diciannovenni, anche i ventenni, perché poi questa cosa ha una coda. Guardate che io che adesso da 4-5 anni insegno questi pochi corsi da visiting a Ca' Fosca, di brevi, per carità, però sono un po' di studenti italiani, ventenni, ho cominciato a conoscerli. Questa cosa ha una coda, cambia atteggiamenti, attitudini, preparazioni. Tra l'altro, questa cosa che dicevate prima, no? Tanto messo, non ho un destino. Me lo sono sentito. Io quando ho fatto delle filippiche a Venezia, però ne ho fatto una, un paio veramente pesanti, dicendogli molto brutalmente: guardate, io non vi capisco. Cioè, avete davanti uno a insegnarvi, che alla fine è uno dei 10 italiani, bla bla bla, uno dei 700, e sono qua a insegnarvi e vi dico venite in ufficio, studiate. Ma perché non ne approfittate? Ma possibile? Cioè, perché non approfittate? E la risposta sincera di alcuni stati professori non fa nessuna differenza. Ragazzi della magistrale di economia dell'università di Ca' Foscari, che è considerata in questo campo una delle migliori d'Italia, a dirmi così. Cioè io ci sono rimasto, li avrei, non sapevo se prenderli a schiaffi o piangere per loro. Cioè davvero, a 24 anni in un posto già non puoi dire professore non fa nessuna differenza.
Certo. Capite? Certo.
Quindi però mi domando l'atmosfera,
ci sono, quindicenni, ci sono anche i ventenni, e i ventenni
che atmosfera di sfiducia c'è? Perché uno debba... che atmosfera di sfiducia c'è per arrivare ad andare dal professore di quel livello e dirgli non fa nessuna differenza tanto sono condannato? Che razza di sfiducia enorme abbiamo prodotto? È una cosa veramente, cioè questi ragazzi si sentono senza via d'uscita. Questa è una cosa veramente. E poi si collega questa cosa qui con il fatto che poi questa gente qui, quelli che si sentono, quelli che basta, non vedono più uscita, vengono schiacciati. Quelli che vedono una qualche uscita la vedono fuori dal confine. E allora poi prendono un aereo e vanno da un'altra parte. E poi questo dopo così noi ci rimangono solo gli sconfitti da noi e quelli top vanno a prendersi le medaglie Fields da qualche altra parte. Ecco.
Oh, assolutamente, questo stesso processo ovviamente crea quella roba lì, di nuovo adverse selection, perché in un paese così bla bla bla, tutta questa roba alla fine, ma io li vedo anche di nuovo, anche qua, io vedo che tutti gli studenti nel top delle classi che ho incontrato a Venezia, a Bologna, a Bocconi, quei pochi posti dove sono andato a fare, no? Venivano tutti a dirmi: mi dà una mano, voglio andare fuori, può mandarmi una lettera, cosa mi raccomando? È una roba spaventosa.
Sì.
E, chi si ritiene sfigato, lasciate che vi dica un'altra roba, questa roba dell'esternalità è cruciale. Chi si ritiene sfigato, diciamo, parlo a coloro i quali, come dire, in questo momento mi guardano e dicono: guarda che cretino, arrogante, borioso sessantenne, ok? Boh, mi so sfiga, mi sono nato poretto, anche a me, ma non importa, forse ti sei nato mona, a me no, boh, adesso mi crede.
Così.
Sì, no, perché io, le cose vanno dette, boh, state, ti sei mona, boh, ti sei nato poretto.
Io sono sempre stupito di fronte all'umorismo sottile.
Sappi che comunque la tua vita è migliore se riesci a trattenere qua i nipotini di Boldrini. Perché è molto meglio essere quello che pulisce i pavimenti, sarò brutale, è molto meglio pulire i pavimenti a uno molto bravo che ha un costo opportunità del tempo altissimo ed è disposto a pagarti parecchio perché tu gli pulisci i pavimenti efficacemente e ti sparisci, che non a un incompetente che è poco bravo, guadagna poco e ha un costo opportunità del tempo bassissimo. Okay? Tanto per essere il segretario che fanno stessa funzione ma di due soggetti, che uno fa 1 milione all'anno e l'altro fa 30.000 all'anno, quei due segretari guadagnano stipendi enormemente diversi.
Certo,
e la ragione è che il segretario di quello che guadagna 1 milione all'anno di euro gli risparmia un tempo opportunità che è altissimo, che ha un tempo che ha un costo opportunità altissimo, scusate, per andare in fretta salto le parole, mentre quell'altro gli risparmia un tempo che non vale un cazzo, quindi lo paga un cazzo.
Certo,
quindi
certo.
Rendetevene conto, anche se assumete di essere sfigati, che non c'è scampo, che bla bla bla.
Mm-hmm. Ma infatti poi quello fine, no, ma sono d'accordo, il discorso che faceva prima Alessandro quando abbiamo parlato di la cognizione, poi l'ambiente, il carattere, tutto quanto. Trovo che in questo tipo di discorso, che io condivido pienamente, cioè è la scuola che deve riconoscere queste diversità e riuscire in qualche modo a potenziarle, a metterle in uso, a permettere a sti ragazzi di dire ok, io sono fatto così, però queste cose posso usarle. Nessuno di noi è un ostacolo a se stesso se non se gli altri non ci convincono di questo. Poi diventa la retorica che adesso Michele ha appena esposto, del tipo non ho mai avuto il carattere giusto, non ho mai avuto la possibilità, non ho mai avuto questo e c'è questo cortocircuito assurdo per cui quelle giuste considerazioni di Alessandro diventano l'alibi che ognuno si dà per il fatto magari che non ci ha mai provato. Quindi c'è questo cortocircuito assurdo in cui io insomma cerco sempre di dire a tutti: non cadeteci. Da questo punto di vista, io a chi ci ascolta consiglio sempre con tutto il cuore, lo sapete, la lettura di Viktor Frankl, leggetevi Frankl. Frankl vi apre un mondo, cioè veramente è una delle letture che possono davvero aiutare chiunque adesso senta il fatto di dire troppo sfigato, non ce la faccio, impossibile, oppure sarò un fallito, ancora peggio, sarò un fallito, sarò un tornitore, sarò solo questo. La prima lezione che io ho imparato è: quando ti senti così, mettiti a studiare qualcosa che ti appassioni. Non c'è veramente nient'altro, per me è la mia esperienza, ma ho visto talmente tante persone tirarsi fuori da un momento di merda perché hanno letto la cosa giusta, perché hanno sentito il discorso giusto fra le pagine di un libro, che ormai per me è una regola quasi universale. Studiate, incontrate qualcosa che vi appassioni. Se volete, per me, un autore come Viktor Frankl può veramente tirare fuori dalla merda una persona che pensa di essere destinato soltanto al fallimento. Credo sia fondamentale.
Ma tra l'altro, l'apprendimento stesso, lo studio stesso, è la dimostrazione del tuo controllo sulla realtà. Cioè, quando tu impari a fare qualcosa che prima non sapevi fare, quella è la dimostrazione suprema della tua capacità di evolvere. Quindi non c'è niente che dia soddisfazione di più di dire: io non so fare una mazza dalla mattina alla sera, adesso imparo a fare siti web. A cazzo di cane. Cioè, magari non lo vuoi fare nella vita, non te ne frega, non importa. Certo. Io ricordo in un momento, io purtroppo l'ho anche raccontato, insomma, più riprese nella mia vita, ho sofferto di depressione. Uno degli ultimi momenti in cui purtroppo stavo male e me ne sono tirato fuori, io me ne sono tirato fuori imparando a fare il modellismo. Va bene? Cioè io a un certo punto mi sono appassionato di questi modellini di robot, dei Gundam, i Gunpla cosiddetti, giapponesi, e per 6 mesi ho imparato tutte le tecniche, come si faceva a fare bene il modellino, come si riproduceva lo sporco, come se sembrasse che il robot avesse combattuto in battaglia, tutte cose che non servono assolutamente a niente. Cioè non è che ho imparato delle skill utili, ho imparato a distinguere la grana della carta vetrata per smerigliare il pezzo del modellino e usare l'aerografo per pitturarlo, e imparare a fare quella roba lì mi ha ridato fiducia in me stesso. E non c'entrava niente, non è una cosa, io non costruirò modellini in vita mia, chi se ne frega, ma imparare qualche cosa, che può essere leggere un autore, come dicevi tu, o imparare una skill pratica utile, imparare una lingua, o imparare qualcosa di completamente superfluo, a fare il modellino di Gundam, è comunque un modo di esercitare un controllo sulla realtà e di dire: no, aspetta, io posso migliorare in tutto. Certo. Secondo me sono d'accordo, l'apprendimento è la chiave.
Sì, sono molto molto d'accordo. E Michele, non so se hai qualcosa da aggiungere, magari adesso...
No, questa osservazione che avete fatto io le trovo... Occorre anche ricordarsi una cosa però, lasciatemi essere realista, l'apprendere da soli è un lusso riservato a pochi.
Questo è vero, senza dubbio.
Credo che Alessandro lo sappia. L'autodidattismo, per limitato con le note ironie sartriane che sappiamo e di altri, è comunque un lusso, anche quello riservato a pochi. E quindi il problema della struttura, dell'istituzione, della collega rimane.
Sì, assolutamente.
Sono assolutamente d'accordo che la reazione individuale di quelli gifted sia fuck you, I'm gonna do it myself. Ci sta. Però devo anche riconoscere che è un lusso riservato a pochi. Agli altri c'è bisogno di uno sforzo politico per offrirgli una roba diversa.
Sì, sì, è vero.
Io sono proprio, cioè, su questo faccio fatica a pensare che la soluzione individuale sia la soluzione. La soluzione individuale è sempre stato il conflitto della mia vita, in un certo senso. Sì. Essendo nato povero e sfigato, ma essendo mi reso conto a una certa età, qualche dote ce l'avevo, mi sono detto: vabbè, io me la risolvo per me.
Cosa significa muoversi liberamente? Scoprire le infinite possibilità e superare i propri limiti. Lasciati ispirare da Muoversi liberamente. Tante storie raccontate da Kuwait, ora disponibili sulle piattaforme podcast.
Però poi la classe
non credo sia la soluzione.
Andiamo su un altro terreno.
Credo che, guarda, rispondo solo a questo e poi passiamo, leggiamo un paio di domande. Io credo che questo sia un punto importante. Lo studio, l'autodidattismo non è la soluzione, però ha un fondamentale, una fondamentale caratteristica: in una buona parte dei casi ti fa incontrare la gente giusta. Cioè, quando tu cominci a conoscere, quando tu cominci a fare qualche cosa, è molto probabile che questo ti faccia incontrare altre persone che condividono quell'aspetto, quella passione, quella... Quindi in realtà l'autodidattismo potrebbe essere la strada per farti incontrare gli altri e non fare più da solo quella cosa. Però vabbè, qui si entra veramente, come diceva Michele, in un campo diverso, ma era uno stimolo importante. Fede, abbiamo il tempo giusto per un paio di domande, sì, e sì, sentiamo, vai.
Le leggiamo adesso?
Sì, le leggiamo adesso.
Le includiamo poi nella,
sì,
puntata.
Sì, includiamole, includiamole intanto.
Bah, c'era la considerazione di Orange If, che dice: l'aura gentiliana che domina la scuola italiana penso sia evidente nell'osservare la presenza dell'ora di religione all'interno del monte orario e tutto ciò che ruota attorno ad essa, come per esempio il fatto che gli insegnanti sono nominati da un organo esterno a quello statale, ma vengono pagati con i soldi pubblici.
Mm. Ai ai, voi mi volete far finire nei guai.
Vabbè, cioè, nel senso, più che una domanda è una considerazione questa, non c'è molto da dire. Per me l'ora di religione è l'emblema di quanto sia disperso il metodo della scuola, nel senso, io sono stato fortunato, io durante l'ora di religione ho avuto un insegnante intelligente che mi ha in parte appassionato al dibattito, perché durante la sua ora, cazzo, ci prendavamo a randellate a suon di argomentazioni, è stato molto importante per me. Però nel 98% dei casi l'insegnamento della religione è una roba, nella migliore delle ipotesi, superflua, altrimenti diventa dannosa. E il metodo con cui poi vengono selezionate queste cose qua è totalmente sbagliato, quindi non c'è proprio, per me non c'è niente da salvare nell'ora di religione,
certo,
a scuola, ecco. Non so se avete qualcosa da aggiungere, però
io sono perfettamente d'accordo.
Allora,
squallido residuo il gentilismo del fascismo.
Già.
Allora, prima la domanda velocissima per Rick, ovvero che libri consigli di Frankl, visto che ne hai parlato.
Allora, di Frankl sicuramente il primo libro da leggere è Uno psicologo nei lager, L'uomo in cerca di senso. È un libro straordinario, un libro che ti fa capire quanto, qualunque sia il problema da cui arrivi, i problemi di te stesso che puoi risolvere sono ancora più insormontabili. Cioè, Frankl viene fuori dal lager, da Auschwitz, ha fatto degli anni nel lager perché era ebreo, viene fuori con l'idea che l'unico modo per trarsi fuori da quella situazione sia darsi un nuovo significato, cioè dare un significato alla propria vita e non arrendersi al fatto di essere colui che è stato vittima di. Credo che questa sia una delle idee più potenti nella storia del Novecento. La cosa che ti distrugge è pensare che tu venga definito da quello che hai subito. Questa idea di Frankl è straordinaria ed è il motivo per cui, ripeto, perché oggi un ragazzino a 15 anni dice sarò un fallito? Perché si definisce sulla base di ciò che gli è stato mostrato finora e si è disabituato a dire ok, finora magari sono stato un fallito e mi hanno detto che lo sono, ma io a 25 anni voglio essere una cosa diversa, mi do una direzione diversa e metto in campo le mie capacità e anche la forza degli altri che ho intorno per cambiare quella direzione. Per me Frankl è il filosofo e psicologo di questa idea. Quindi leggiti L'uomo in cerca di senso. Una volta letto quello, se ti innamori di Frankl, leggi tutto quanto di suo, perché è un autore che ti apre veramente la testa sotto mille punti di vista. Poi, ecco, vabbè, ho fatto dei video su Frankl, quindi magari recuperateli. Però sì, direi questo.
Poi una domanda che secondo me potrebbe essere utile come conclusione è quella di Vinny Pazienza, che dice: faccio una domanda che riguarda me e molti altri studenti che hanno circa fra i 23 e i 30 anni. Fino a che punto uno studente universitario che è stato incasellato e si è addentrato in un percorso che non gli appartiene può recuperare ed intraprendere una carriera o un percorso per cui è portato?
Lascio rispondere prima Michele. poi vado io.
Che disonesto.
No, non rispondo, sorridevo perché io faccio il mio lavoro. Vi capisco, ragazzi, cercate soluzioni individuali. Non sono quello adatto per dar consigli. Le soluzioni individuali te le trovi da solo. E non ve le, neanche Ricchi e neanche Alessandro sono capaci. Non esiste la scienza di spiegarti cosa devi fare nella vita, come diventare grande.
Assolutamente. Sono d'accordo.
Sono molto d'accordo. Sì, sì. Sono molto d'accordo. Io posso portare la mia esperienza individuale. Io sono rimasto incastrato in un percorso che non era il mio. Non era il mio, palesemente. Io mi sono iscritto, sono uscito dal liceo classico, l'ho raccontato tante volte, come un arrogantello umanista che snobbava la scienza e pensava che l'unica cosa importante nella vita fosse leggere le poesie. Ho frequentato lettere moderne. A lettere moderne ho capito che ero un imbecille e che non era quello che io volevo fare nella vita, però sono rimasto cocciuto dentro il percorso di lettere. Poi ho studiato linguistica, che mi è piaciuto di più perché era la cosa più scientifica, e poi io ho invertito completamente, ho detto cos'è la cosa più scientifica che posso fare dopo la triennale in lettere, vado a fare linguistica, e ho fatto quello. Però quindi, tra l'altro, io l'ho vista la vostra trasmissione su Chomsky. Un giorno faremo una perché qua bisogna stare attenti.
Questo mi interessa, dimmi.
No, in realtà ero molto d'accordo.
Poi io devo salutare perché stiamo tirando tanto.
Sì. Vabbè, comunque finisco il discorso poi. E niente, quello che posso dirti è che se sei certo o certa, Vinny, di essere in un percorso che non è il tuo, cambialo. Tanto comunque non otterrai niente a continuare. Io ho fatto il cocciuto, ho continuato, ho una laurea in lettere e non me ne faccio nulla.
No, poi quando sei cocciuto, sai cosa succede? Quando sei cocciuto, quando cadi, hai molti più cocci da raccogliere, perché è quello che significa cocciuto.
comunque per rispondere a Michele, io ero d'accordo con la sua posizione su Chomsky, però nessuno si può permettere, cioè, però Chomsky è la divinità protettrice dei linguisti.
Ma va a cagare!
Qualunque cosa dica il sommo, io mi inchino, no, anche quando tocco. Ha ragione.
Anzi,
lo stesso.
Devo dire che ho essendo un cultore di Chomsky letteralmente da quando ero al liceo, che voi non eravate ancora nati, voi eravate appena nati, l'ho anche, è grandissimo, però insomma lo considero molto più standard come linguista oggi o psicologo cognitivo di quanto lo considerassi 40 anni fa. Nello specifico è un'altra roba.
Sta, poi vi manderò un articolo che mi è stato mandato dopo quella puntata.
Questa è una cosa che dovresti fare, Rick, visto che molti dei tuoi ascoltatori, te lo dico in diretta, visto che anche Alessandro lo sa. Se vuoi ti presto Adriano, che insomma è un chomskiano, un po' una riflessione tecnica su dove sta la linguistica oggi e cosa ha da insegnare le scienze cognitive, secondo me.
Potrebbe essere interessante. Essere interessante.
C'è un punto lì, il punto tecnico sulla ricorsività, eccetera, lasciamo stare. Ma
Parliamone.
C'è un angolo attraverso cui magari anche con un paio di altri italiani bravi che fanno cose cognitive c'è qualcosa da insegnare.
Va bene. Ce lo segniamo allora.
Mi è venuto in mente.
Allora, Ale, Michele, abbiamo tirato tardi stasera. È stata una bellissima chiacchierata, però veramente, veramente grazie. Credo che siano venuti fuori degli spunti interessanti e spero che il pubblico riesca a utilizzarli, metterli in uso, non semplicemente ascoltarli, fare di sì con la testa e poi tirare dritto. Un po' questo è il senso di Daily Cogito e di tutto quello che facciamo. Io ringrazio tutti quelli che erano in live. Vi ricordo brevemente, scusatemi, prendo due secondi in velocità, vi ricordo che domani io non ci sono perché sarò a Milano per lo spettacolo serale, finalmente si torna a teatro, ci sono ancora 2-3 posti, quindi eventualmente sui social trovate il link e ci rivediamo venerdì con il rassegnato stampa, però domani in diretta ci sarà comunque Fede con voi per parlare di cinema. Fede, di cosa che parlerai?
Sorpresa.
Parlerai di sorprese, bene, perfetto. Quindi il cinema e la sorpresa alle 15 in diretta qui su Twitch e dopodiché, insomma, tutte le altre cose che ci aspettano durante la settimana. Io ringrazio di nuovo Alessandro, grazie Michele, è stata una bellissima chiacchierata. Voi tutti,
grazie a tutti.
Seguite quello che fanno sui loro canali, trovate tutto in descrizione e fate i bravi e come sempre non dimenticate che... ormai viene da ridere,
ormai
quando si
dopo 4 anni 3 anni e mezzo mi rifiuto. Alessandro, fa tu, sei più gentile.
Beh, insomma, è ora va a cagare, Mike, ecco, vabbè, così.
È la chiusa fa cagare, no, però pisarsi perché io bevo tanto te.
Come la chiusa perfetta,
la chiudiamo qua.
Ciao, ciao belli, ciao a tutti.